E allora perché no? Riprendiamo magari da dove abbiamo lasciato. Abbiamo tanto parlato dell'Eurovision Song Contest e allora c'è stata la grande finale e partiamo da lì allora direttamente con Loreen e la sua Tattoo. Io sono Sandy Altermat, questo è Spoiler. Minuti precisi perché all'Eurovision Song Contest non puoi durare di più. Loreen, Tattoo, questa è la canzone vincitrice di quest'anno. Sabato si è tenuta la grande finale a Liverpool. L'abbiamo sentita un po' diversa rispetto a quella che magari abbiamo visto e sentito. Non so se l'avete guardato, non so se fate parte di questa grande comunità che segue questo Eurofestival più famoso del mondo. Comunque lei è diventata la prima donna ad aver vinto due volte l'Eurovision Song Contest. L'aveva vinto nel 2012 con Euphoria. Il primo era un uomo ed era Johnny Logan, l'irlandese, l'abbiamo anche ascoltato la settimana scorsa. Comunque, allora, tante cose da dire su questa canzone. Noi toccheremo alcuni temi. Beh, prima di tutto, l'anno prossimo l'Eurovision Song Contest si sposterà in Svezia perché lei rappresentava la Svezia e l'anno prossimo saranno i 50 anni dalla vincita degli ABBA con Waterloo. Dunque ci sarà un bel festeggiare l'anno prossimo per quel che riguarda l'Eurovision Song Contest. E già che ci siamo, già che parliamo di ABBA, vogliamo parlare di questa povera Loreen che è già stata accusata di plagio, ma da tutti gli angoli dell'universo proprio. Si parte proprio dagli ABBA, si dice che ci siano quelle tre notine che assomigliano molto a un brano degli ABBA, poi ci sono altri brani e ce n'è uno però in particolare, e adesso vi faccio anche ascoltare proprio la canzone dalla quale potrebbe essere stata così ispirata la Tattoo che ha vinto l'Eurovision Song Contest, perché effettivamente sono proprio la stessa cosa. E poi, già che ci siamo, parliamo anche di Ed Sheeran, magari, e di che cosa voglia dire plagiare una canzone. Che cosa vuol dire, cioè, quando una canzone è plagio? Cerchiamo di capire, perché il mondo comunque è molto vasto, è molto delicato e anche molto complicato. Allora, però, torniamo alla nostra Tattoo, quella che suona così. È un po' diversa rispetto a quella che abbiamo sentito. Comunque, questa è la canzone che ha vinto l'Eurosong. Adesso bisogna solo fare un piccolo lavoro di cambio di tonalità, perché la canzone è uguale ma cambia la tonalità. Attenzione, togliamo magari questa, così ce la togliamo proprio dalla testa, anche la melodia e il suono. Uguale, eh? Mi rimetto un attimo l'altra. E vabbè, vi ho fatto il giochino, ve le ho messe accanto, così almeno ci facciamo anche un'idea, perché parlarne solamente a volte poi diventa difficile. Comunque, la canzone è Vous Plenou, non so se si dica esattamente così. Lei è Mika Newton, è una cantante ucraina che tra l'altro aveva anche partecipato proprio a un Eurovision Song Contest passato. Rimane il fatto che le notizie su questo plagio si girano sui social media, tutti ne parlano qua e là, ma di notizie proprio ufficiali non ce ne sono ancora. Vedremo, forse è troppo presto, o forse Mika Newton semplicemente non ha fatto causa. Finché lei non dice niente, o finché gli autori di quella canzone lì non dicono niente, Loreen può andare avanti a cantare la sua canzone. Tra un attimo torniamo sull'argomento, intanto però i Christians, Harvest for the World. Yeah. Allora, c'è da dire che le leggi sul plagio variano un po' da paese a paese, anche se alcuni principi di base sono spesso molto simili, come la protezione dei diritti d'autore e ovviamente il divieto del plagio, cioè non si può copiare una canzone. Ma molti paesi hanno comunque aderito a trattati internazionali e accordi, come la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, che stabiliscono principi comuni per la protezione dei diritti d'autore a livello globale. In Svizzera, ad esempio, le opere musicali sono protette dalla legge federale sul diritto d'autore e i diritti connessi. E allora che cosa è che si va a cercare, no, quando c'è un sospetto di plagio? L'originalità. Dunque, per essere protetta un'opera musicale deve essere originale, deve essere dunque una creazione personale dell'autore. Poi ci sono altri criteri, come ad esempio la durata dei diritti d'autore. Una volta che sono stati depositati, in generale i diritti d'autore per le opere musicali durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte, dopo l'opera entra nel dominio pubblico. E qui poi si entra in questo mondo strano del dominio pubblico, perché c'è chi dice che gli standard, ad esempio le canzoni standard, che sono quei classici senza tempo quasi ormai, talmente sono parte della nostra vita, che se si tratta di brani di dominio pubblico allora sono liberi da diritti e quindi possono essere liberamente utilizzati. Ma è molto difficile riuscire a capire quali sono questi brani, e tutto comunque sempre va contestualizzato e tutto dipende da quello che dice l'autore originale. Noi ad esempio abbiamo comunque la Suisa, che si occupa della raccolta e della distribuzione dei diritti d'autore agli autori musicali. Teoricamente, certo, li potremmo incassare da soli se fossimo degli artisti, ma è una cosa talmente difficile che non è fattibile. E poi bisogna fare attenzione, perché la raccolta e la distribuzione dei diritti vale solo per autori iscritti alla società di gestione, dunque se non fossero iscritti alla Suisa non potrebbero neanche incassare i diritti d'autore a nome dell'autore, insomma, alla Suisa. E poi alla fine decide anche il giudice, perché c'è anche l'autore che fa delle accuse, ma poi c'è anche quella sensibilità che entra in gioco. Parliamo velocemente di Ed Sheeran. Non ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ma è stato assolto, ha vinto, perché anche lui era stato accusato di plagio con un grande classico della musica soul. Stiamo parlando di Marvin Gaye e Let's Get It On. Allora, la difesa di Ed Sheeran si basava sull'ubiquità di determinati standard musicali e progressioni di accordi che non sono di proprietà di un singolo artista. Dunque parliamo di un giro di accordi, per così dire, che tutti possono usare. E qui possiamo confermare, tutti noi che suoniamo e strimpelliamo anche solo un po' una chitarra, che ci sono dei giri d'accordi oggi come oggi che sono quattro, ma anche tre accordi, sui quali si possono suonare tante di quelle canzoni pop che voi non avete idea. Poi l'avvocato dei querelanti invece ha riprodotto un video in cui Ed Sheeran passava da una canzone all'altra, dunque dalla sua Thinking Out Loud a quella plagiata, durante un concerto, e diceva che questo poteva addirittura equivalere era una confessione. Giustamente Ciren ha detto: la maggior parte delle canzoni pop possono adattarsi ad altre canzoni pop. Se avessi fatto quello di cui mi state accusando, sarei davvero un idiota a salire su un palco di fronte a 20.000 persone a farlo. Poi più tardi nel processo Ciren ha preso in mano la chitarra e gli ha fatto sentire con gli stessi accordi quante canzoni riusciva a fare. Ce l'ha fatta, insomma. Alla fine la figlia di Pete Townshend, che era una delle coautrici della canzone di Marvin Gaye, ha dovuto tirarsi indietro perché ha perso la causa, e Ed Sheeran invece ha trovato ragione. Insomma, la canzone sua non era un plagio, anche se magari c'erano degli accordi simili alla canzone di Marvin Gaye. Spero di non essere stata troppo complicata in questo discorso dei diritti d'autore, che comunque sono sempre interessanti, perché è un discorso che torna quasi sempre, quasi ad ogni edizione di Eurosong e spesso anche quasi ad ogni edizione del Festival di Sanremo. Dove ci sono tante canzoni è facile riconoscere qualcosa che magari abbiamo già sentito. Can you pull the curtains, let me see the sunshine. I think I'm done with my hiding place and you found me anyway. It's been forever but I'm feeling alright. Tears dry and we'll leave no trace, and tomorrow's another day. Hide and seek, I'm somewhere closed away. You won't believe
since I started the game. I can't be seen, and you won't find me today. I've not been this low, but I'll be okay. Are you alright? Maybe don't ask, cause you know I never like to talk about that. Keep it inside, yeah, you say I always hold back, and I always will on sleep. Is it in your childhood, something happening in your past, with the sadness here? I promise that it won't last. And if I could, I would try to take it all back. There's still more underneath, and that's when you say to me, can you pull the curtains, let me see the sunshine. I think I'm done with my hiding place, and you found me anyway. It's been forever. And don't reply, nice to me, but in reality say goodbye. Life can be so beautiful if we try. Are you okay? Yeah, I guess so. But on some days I feel like I'm trapped in a hole. But I keep quiet so the ones around me don't know that the mountain feels so steep. And I say that I'm here to help to carry the load, and the outside rains the effort for the soul. So let's step out of the dark, cause in it's so cold, the day's not out of reach. And that's when you say to me, can you pull the curtains, let me see the sunshine. I think I'm done with my hiding place, and you found me anyway. It's been forever, but I'm
abbiamo sentito con un brano dal suo ultimo album, Ed Sheeran. Questa era Curtains, e a questo punto vi risegnalo, perché nel frattempo l'ho anche guardato, il documentario un pochino sul suo modo di essere, sul suo modo di essere Ed Sheeran. Non possiamo dire sulla sua vita, ha solo 32 anni, beh sì, sulla sua vita certo, però alla fine si parla tanto del suo lavoro e si parla tanto di quanto la musica l'abbia aiutato a superare dei momenti brutti. Allora, sono 4 capitoli da mezz'ora, si intitola Ed Sheeran, The Sum of It All, dunque la somma di tutto. Sapete che i suoi album sono tutti i segni matematici, il più, il diviso, il meno e non ricordo quale. Questo è il meno, è l'ultimo che è uscito, e la somma di tutto è il titolo di questo documentario che potete trovare su Disney Plus. 4 puntate da mezz'ora, si parla di amore, si parla di focalizzare tutte le energie in una sola direzione, si parla della perdita, perché ha avuto veramente, c'è un momento in cui gli è successo tutto insieme, compreso questo processo in cui è stato accusato di plagio, di cui abbiamo appena parlato. Lui con i suoi 32 anni, sposato con 2 figlie, parla tanto anche proprio di quanto abbia bisogno della sua comunità. Ad esempio, una cosa interessante che ho scoperto è che spesso e volentieri durante i suoi tour si porta non solo un po' di famiglia, ma spesso anche i suoi amici di infanzia, che sono importanti e sono parte integrante della loro vita, per quel che invece della sua vita. Per quel che invece riguarda il lavoro, non ho mai sentito di un personaggio che avesse lavorato così tanto e in modo così concentrato per arrivare dove è arrivato. Lui fin da piccolo, che era veramente il brutto anatroccolo della sua classe, che non c'entrava niente con quello che poteva diventare, è riuscito a diventare la pop star che riempie gli stadi. Lui con i suoi capelli rossi e i suoi occhiali e i brufoli, fin da piccolo ha incominciato a suonare, a scrivere canzoni, e ne scriveva a dozzine. Ha cominciato a suonare per le strade, e se qualcuno suonava in un locale lui faceva 3 serate in una sera sola. Ha incominciato a lavorare come un matto, poi ha perso il suo migliore amico che era anche il suo produttore, quando sua moglie è rimasta incinta le è stato anche diagnosticato un tumore. Insomma, è riuscito a superare tutto, comunque anche grazie alla musica. Se vi interessa la sua vita, è carino, sono 4 mezz'ore, si intitola appunto The Sum of It All, lo trovate su Disney Plus.
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. It's then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing.
Dire Straits, Sultans of Swing. Abbiamo ancora un brano musicale. Intanto io stavo guardando un po' il mio classic che ho preparato per oggi. Intorno alle 2:30 parleremo ancora di qualcosa che ha fatto un po' di storia, almeno nel mondo dell'intrattenimento, e oggi, essendo lunedì, è anche un po' più facile del solito, almeno per quelli della mia generazione. Adesso Annalisa con Scintille.
Volano, volano i satelliti sulle formiche, piano sbiadiscono le favole, quelle più antiche. Ma un arcobaleno dietro il finestrino riporta qui l'estate da bambino. Tornano, tornano le rondini dall'uragano e dietro il semaforo tu che adesso appari piano come una farfalla sopra la mia mano. Aspettata quanto attesa, come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene, mi lascia di te come in un regalo di Natale la curiosità di non sapere cos'è. Dritto allo stomaco, tu come un colpo di scena, scivola, scivola un brivido sulla mia schiena, per te che forse un giorno sarai solo mio, o forse solo un sogno già finito. Tornano, tornano le fantasie, quelle più ardite, noi ci guardiamo ma senza capire cosa è stato, sembriamo una scintilla non ancora accesa. Diamante che ora scintillano e il resto ormai non conta niente. Riportami l'eternità in un attimo e sarò il tuo infinito in un istante.
Torniamo dunque a parlare di questo mondo dell'intrattenimento, però sempre con una colonna sonora. Ovviamente non possiamo fare a meno della musica, sono gli Wham, I'm Your Man, io sono Sandy Altermat, tra poco mi raggiunge Sara Tognola. Parleremo di podcast.
Come good, come bad, come yeah.
Allora, il podcast è questa forma di ascolto che ci piace, che è tornata così a gamba tesa proprio nella nostra vita, soprattutto una volta iniziato questo programma, quando abbiamo dovuto scavare un po' di più abbiamo trovato veramente delle piccole perle. I podcast sono allora dobbiamo sempre trovare le parole diverse, no? Per raccontare che cos'è un podcast, perché non è ancora chiaro per tutti. Sono dei racconti, possono essere dei documentari, possono essere dei momenti di comicità, possono essere delle fiction, e sono tutte raccontate come le storielle che ascoltavamo da piccoli sull'audiocassetta, solo che qui ci sono tante categorie. Adesso con Sara Tognola entriamo in una categoria particolare, che potremmo dire quello della narrazione, quello della storia, perché il podcast serve anche a riraccontarci degli eventi passati che magari non conoscevamo, oppure degli eventi irrisolti o risolti.
Esatto, oppure fare luce su eventi, su storie che sono state dimenticate, o addirittura, come vi racconterò in questo caso, su storie che sono anche tabù.
E dunque la storia di cui vogliamo parlare oggi, ad esempio, come, cioè, è un podcast che è intitolato?
Allora, questo podcast è intitolato Figli del Silenzio, è sottotitolo Il caso dei 500 bambini cileni adottati in Sardegna. Sono due giornaliste che hanno lavorato in America Latina, in Argentina, in Cile, e si sono appassionate a questo caso, hanno deciso di investigare sui Figli del Silenzio. Chi sono i Figli del Silenzio? Sappiamo innanzitutto che in Cile, soprattutto durante la dittatura, c'erano queste adozioni illegali, dittatura di Pinochet. Queste adozioni illegali perché, rispetto all'Argentina, adesso non isolo proprio il paese,
sì,
perché dura quando è salito al potere Pinochet l'11 settembre del 1973, l'obiettivo era risanare l'economia. Allora cosa si fa in questo caso? È chiaro che la povertà va eliminata. Cosa facevano? Soprattutto con le famiglie povere, che abitavano nei quartieri poveri, sottraevano spesso i figli e poi li davano in adozione in Europa, quindi erano così costi sociali in meno. Questa è la parte diciamo iniziale della storia. Oggi il tema dei figli del silenzio, delle adozioni illegali in Cile, è ancora tabù. È iniziato tutto nel 2014, quando ci sono state le prime denunce, ci sono state le prime investigazioni, tra cui ci fu anche Sepulveda, che si era adoperato per andare a far luce sul tema dei figli del silenzio, e da lì è cominciato.
Sepulveda, lo scrittore.
Esatto, esatto, il compianto scrittore. Sono 20.000 i bambini che sono stati dati in adozione, che dal Cile sono partiti nell'Europa, Svezia, Francia, Italia in particolare, ma in questo caso questo podcast racconta la Sardegna, perché in Sardegna ci arrivarono 500 bambini. E allora ecco il potere dell'audio per andare a riscavare nella memoria, a riscoprire o a scoprire delle storie che alcune sono veramente come dei film. Ad esempio mi viene in mente il primo, sono 4 episodi di questo caso. Il primo è la storia di Soraya. Soraya è il nome che aveva da cilena, poi si chiamò Silvia quando arrivò a 3 anni in Sardegna, adottata da questa famiglia di genitori già peraltro anziani. E lei racconta che per tutta la vita, adesso a 40 anni, ha sempre avuto un po' la percezione di avere dei fratelli. Lei sapeva che era stata adottata, che veniva dal Cile, però non sapeva di avere dei fratelli. A un certo momento decide di approfondire le ricerche, va in Cile e poi ritrova anche fratello. Vedremo.
Tra pochissimo magari sentiamo proprio un estratto da questo podcast. Ascoltiamo i Doobie Brothers e questa è Long Train Running. stiamo parlando di un podcast. Sara Tognola ha ascoltato un podcast per noi, I figli del silenzio, realizzato in 4 episodi da una mezz'oretta circa. È un podcast che potete ascoltare gratuitamente su Spotify, sì. Ad esempio. Sono tanti ormai i canali che propongono i podcast. Ci sono quelli che sono magari da qualche parte solo a pagamento, ma sono veramente pochi e quasi tutti li trovate comunque in rete gratuiti.
Sì, esatto. Il podcast ha un sottotitolo, Il caso dei 500 bambini cileni adottati in Sardegna. È stato scritto da due, diciamo, innanzitutto appassionate, se così si può dire, dell'America Latina. Loro ci hanno lavorato come giornaliste, sono Elena Basso e Giulia De Luca, che hanno deciso di approfondire il tema appunto dei figli del silenzio. Sappiamo appunto che negli ultimi anni in Cile si è cominciato a indagare su un traffico che è stato illegale, un traffico di bambini che poi prendevano la strada per l'Europa, un traffico che ha avuto il suo picco durante il regime dittatoriale di Pinochet, quindi dal 1973 al 1990, e da qui le storie rimaste in sospeso, soprattutto tante vite in sospeso, 20.000, e tra cui appunto 500 in Sardegna. E lì le due giornaliste, Elena Basso e Giulia De Luca, hanno deciso di approfondire il tema, di andare a cercare le testimonianze, tra cui, e facendo un po' la spola da un lato all'altro dell'Atlantico, per raccogliere le diverse voci di abbandoni, di separazione laceranti e di voglia di diciamo di riempire una lacuna, di coprire una lacuna, come è il caso di Soraya, che finalmente ritroverà il fratello Michael.
Io sono Soraya Cartagena Figueroa, nonché Silvia Canepa. Sono nata il 26 settembre del 76 a Santiago del Cile, alla Cisterna.
Somos cinco hermanos.
Siamo cinque fratelli. Mia madre è ancora viva. Mio padre è morto. Dei cinque fratelli ce n'è una che sta in Italia e che è stata data in adozione in modo irregolare al tempo della dittatura militare.
Io comunque sono cilena. Io comunque ho le mie radici lì, anche se hanno provato a tagliarle il più possibile. Però ci sono rimaste lì. Ripeto, io tuttora, oggi, a 45 anni, quasi 46, se tu mi chiedi di dove sei, io prima di tutto ti dico che sono cilena.
Soraya è cilena e anche sarda, aggiunge poi nel podcast. In questo breve stralcio di voce abbiamo sentito Soraya e Miguel. Sono due fratelli che si ritrovano dopo 40 anni. Pensate che il fratello in questo podcast racconta che lui è sempre stato protettivo con questa sorella, che poi dall'oggi al domani, lui aveva 7 anni, la sorella Soraya, o Silvia, come l'hanno chiamata i genitori adottivi in Sardegna, a 3 anni sparisce dall'oggi al domani e non sa dov'è, la cerca ogni giorno e non si saprà mai. In questo caso, come successe in tanti altri casi, Soraya viene ricoverata per una sospetta polmonite, in realtà si scoprirà che è sana, la mamma non la vedrà più, scompare e la cercherà ancora per mesi e mesi e mesi, fino a quando una congregazione religiosa, una suora di una congregazione religiosa le dirà la sua figlia è stata adottata e è partita per l'Europa. Pensate il periodo, la dittatura, queste persone, perché venivano colpite soprattutto i nuclei familiari poveri, cioè cosa fai? E poi è dittatura, non è nemmeno democrazia, non puoi denunciare. La denuncia è stata fatta poi nel 2014, ma in questo podcast Figli del Silenzio ci sono tante altre storie, come quello di Giulia. Lei ritrova la madre finalmente dalla Sardegna, decide di andare in Cile, si trova davanti alla porta di casa della madre e non ha il coraggio di bussare e non lo farà mai, almeno questo stando al racconto del podcast. E la giornalista le chiede: ma come mai? È semplice, perché io avevo paura di un secondo rifiuto. Pensate che vite laceranti, divise in due praticamente a livello identitario. Anche se tu dovessi ritrovare la madre, come ci sono altri casi dove c'è il ritrovamento dei genitori, ma cosa provi verso quei genitori? Provi anche tanto odio, tanta rabbia, perché il tuo inconscio ti ha portato a dire: loro mi hanno abbandonato, non mi vuole nessuno.
Anche se sai che la maggior parte delle volte non era colpa loro.
Certo, certo, ma
l'inconscio, giustamente, come dici tu.
L'inconscio, c'è un legame. E poi un altro aspetto bello, lo dice Miguel, ma lo dicono tanti altri, che c'è un legame che non può essere spiegato, però c'è. E così Soraya, lei sentiva, ha sempre sentito di avere dei fratelli e nessuno gliel'ha mai raccontato. Eppure questi legami di sangue ce li hai dentro, vengono, cioè ce li hai dentro come proprio delle radici, e quindi non c'è spiegazione, ma poi anche se ascolterete questo podcast scoprirete delle cose anche che sono dei miracoli, perché dei ritrovamenti miracolosi.
Sì,
perché non ti aspetteresti mai razionalmente che due persone possano ritrovarsi senza documenti, senza nemmeno Facebook, eppure si ritrovano.
Allora, non so se vuoi ascoltare anche la testimonianza della madre in conclusione.
Sì, allora, c'è un'associazione Hijos y Madres del Silencio e Chilenos de Sardegna, che appunto loro manifestano regolarmente, un po' come le madri della Plaza de Mayo in Argentina, Buenos Aires, e loro chiedono giustizia, chiedono soprattutto allo Stato cileno che venga istituita una banca genetica dove possano essere conservati i DNA delle madri que cercan i propri figli.
Mi nombre es Teresa Angélica Pacheco Morales y tengo 50 y...
Mi chiamo Teresa Angélica Pacheco Morales e ho 54 anni. L'11 settembre è nato mio figlio in un ospedale di Santiago. L'ho sentito piangere quando è nato e ho visto il suo viso. Ho avuto 8 figli. Ogni volta che ne nasceva uno me lo portavano subito per farmelo vedere. Ma con lui non è stato così. Poco dopo la sua nascita mi hanno detto che era morto. Io mi sono messa a piangere e mi hanno sedata.
È così che succedeva spesso. Sedavano fino a quando tu non dovevi smettere di piangere, perché capivi che se continuavi a piangere cioè le lacrime non ti portavano a niente, portavano solo a dolore e frustrazione e poi punizione, perché spesso si racconta anche in questo podcast: adesso stai zitta e non chiedere più dove sia tuo figlio, oppure storie, arriva l'infermiera, dice: lei ha partorito una bellissima bambina, poi l'infermiera naturalmente si è tradita, poi invece si scoprirà, un altro medico le verrà a dire: la sua figlia è morta, è nata morta. E quindi in realtà così succedeva.
Allora, brutte storie.
Brutte storie, ancora oggi purtroppo impunite, ancora oggi tabù. Quindi è giusto che i podcast, e questa è una mia opinione personale, servono anche a far luce,
sì,
a darci, non sono storie belle, ma sono storie che ci portano a unirci anche a quelle madri che settimanalmente manifestano per ottenere giustizia.
Allora, I figli del silenzio lo trovate anche su Spotify, lo trovate
gratuitamente.
Sono 4 episodi da una mezz'oretta. Grazie Sara.
Grazie.
Abbiamo parlato di un podcast, i podcast che possono essere suddivisi in tante categorie, come i film, come le canzoni, anche se poi di solito agli autori e ai creatori non piace molto essere inscatolati. Comunque il podcast di cui abbiamo appena parlato può rientrare nella categoria della narrazione, però ci sono tante categorie come benessere, come business, come comedy, come cultura, come documentario, come green, come informazione, come sound designer. Poi ci sono i talk, che sono le interviste, i dialoghi tra due o più persone in conversazione, e poi ci sono i mitici true crime, che sono quelli che raccontano di cronaca nera, di omicidi, di scandali, che sono quelli che stanno riscuotendo il maggior successo. Perché vi parlo di tutte queste categorie? Sono 16 e sono le categorie che sono in gara per i premi per i migliori podcast italiani. Noi diciamo i podcast in italiano perché sono anche quelli che ci interessano, e si terranno l'11 giugno a Milano. E allora, cosa sono esattamente? Sono i premi per i migliori podcast italiani, per mettere in luce i tanti progetti di qualità che sono nati durante l'anno e rafforzare comunque questa comunità di chi ascolta i podcast, dunque valorizzare e contribuire a far crescere questo genere. E allora ci sono tre super premi, che sono podcast dell'anno, podcast indie dell'anno, che sono i premi per il miglior podcast indipendente dell'anno, e poi c'è il premio del pubblico, e ci sono queste 16 categorie. Come detto, si terranno l'11 giugno, ieri però sono state divulgate le nomination, insomma tutti i podcast che sono in gara. Potete andare a vedere, se siete curiosi, ilpod.it, e sono dei premi che sono nati grazie a tre personaggi, grazie ad Andrea Colamedici, a Maura Gancitano e a Fabio Ragazzo. Allora, i primi due sono filosofi e scrittori, parte di un progetto di divulgazione culturale, e sono autori di vari podcast. Fabio Ragazzo invece è il direttore artistico ed è un produttore, autore e consulente di podcast. È stato per 5 anni il responsabile dei podcast di Audible, che sono quelli di Amazon. Dunque, se volete farvi un giro lì, noi ve ne parleremo ancora, anche perché ovviamente tutte queste nomination sono anche fonte di ispirazione per andare ad ascoltare dei podcast. Una canzone e poi arriva il nostro momento classic. Oh, allora sarai qui davanti a me e mi aiuterà, perché le stavo dicendo che ogni indizio che avevo preparato mi sembrava troppo facile.
Io non lo so, non so cosa hai preparato e sono curiosa anch'io.
Allora vado.
Vai, ecco.
Con la nostra sigla,
la mia
bruttissima.
La mia preferita.
La canzone.
Prima o poi sarà l'ultima puntata della stagione, metteremo tutto il classic, la canzone che
sì,
è meravigliosa.
Messa alla prima puntata e lo metteremo,
esatto,
all'ultima. Allora, come sempre le regole sono queste, io inizierò a parlarvi di qualcosa che noi consideriamo un classico. All'inizio non vi dico nemmeno di che cosa si tratta, anche se si capirà subito. Vi ho già detto che oggi, essendo lunedì, l'abbiamo fatta un po' facile, soprattutto per una certa generazione, e voi potete giocare con noi allo 076 321 1113. Potete giocare con noi scrivendo e potreste finire a vincere 2 biglietti per il cinema validi per un anno in tutta la Svizzera. Oppure giocate così, tanto per giocare tra di voi, dentro così, nella vostra testa.
Tra di noi.
Allora, posso dirvi che questa cosa
è una cosa.
Nasce nel 94.
Ah, allora segniamo, segnate 94.
Dura 10 anni.
Dunque,
possiamo già scartare delle
quindi
cose.
Quindi non è un film,
non
faccio
un libro,
faccio il pubblico.
Non
è un libro,
non è una scultura.
Non è un podcast, perché i podcast non sono ancora dei classici, non è una scultura.
Esatto, vabbè, rimane poco,
rimane.
Che dura 10 anni.
Ma fa niente.
Però incominciamo a andare, restiamo
sì.
sul vago.
Dai, sentiamo.
Non ha un solo protagonista.
allora... Qui sì. Mi metti già un po' nei pasticci. In che senso? Non ci sono più protagonisti?
Esatto.
Ah, d'accordo.
Potrei anche dirvi quanti sono, ma poi è veramente facile. A me sembra così facile.
Ma guarda che loro
vediamo
indovinano
qualcuno...
subito prima di me. Guarda un po'. Controlla.
Stavo guardando, c'era qualcuno che aveva scritto qualcosa,
sì.
E poi è sparito, non so perché. Aspetta,
Mary
che
Poppins?
No.
Perché di solito diventa un
passepartout.
Diventa un passepartout. Io l'ho visto più volte nelle risposte di Classic.
Allora, niente,
okay,
vado avanti con gli
avanti,
indizi.
Volentieri.
Ha uno schema molto semplice e fa parte di una categoria molto molto famosa. Diciamo che ha anche un po' rivoluzionato questa categoria. Devo restare vaga, Sara,
molto
non guardarmi
vaga.
Così.
Sì, infatti.
I creatori sono due. Mi sembra che uscissero i nomi sui titoli, perché di solito i creatori sono quelli che guadagnano di più in
sì,
questo caso.
Tipo Aaron Spelling, che non è Aaron Spelling.
Non okay. è Aaron Spelling, no.
D'accordo,
fammi controllare.
Perfetto.
No, non è Aaron Spelling. Okay.
No, quello era la settimana scorsa, Love Boat e
Love
Boat. Charlie Sanger.
Aaron Spelling. Ecco, posso dirvi che qui i creatori sono un uomo e una donna. La donna ha creato
ho capito.
Un'altra cosa importante.
Sì, sì.
Che
sì.
si chiama Grace and Frankie con Jane Fonda. Che sta andando in onda sulla stessa piattaforma streaming. Questo però non nasce per una piattaforma streaming, perché non c'erano ancora.
Nel 94 no.
No, allora vediamo se
c'è qualcuno.
Sì, hanno già indovinato.
Che
però niente, allora vado avanti. Tra l'altro la nostra vincitrice di venerdì che ha già indovinato.
No.
Grazie per essere sempre con noi, fedelissima. Allora, cosa posso dirvi? 235 episodi, c'è un bar con un nome particolare.
Giusto.
Perché i luoghi sono due in cui si vede questa, vabbè, una serie.
Posso descrivere una fotografia attorno a questo bar di questi protagonisti?
Sì.
Che stanno tutti stanno bevendo un frappè meraviglioso, poi una coupe d'Animark se la stanno spassando.
Posso dire che una di queste persone lancia una moda molto particolare che tutti cercano di imitare.
Ma dopo devi dirmela.
Ma è impossibile.
Perché questa non lo so.
Sì, e poi posso anche dirvi che ci sono state delle guest star. Sai quando ci sono...
Come a Love Boat.
Come a Love Boat. Lì però non ce n'era una per puntata, ma ce n'erano alcune che erano ricorrenti. Uno era Tom Selleck, Magnum PI.
Sì, l'altro era una Jennifer Aniston, no. No, sto sparando.
No, mi stai
non
praticamente
davvero.
Spoilerando tutto. No, l'altro era Brad Pitt.
Ah, d'accordo.
E poi si sono innamorati. Allora, visto che hanno... La Sara si sta tirando le pacche sulle mani da sola perché ha spoilerato tutto. Allora...
Già se lo dici...
Adesso vi dico che sono sei.
I?
Protagonisti.
A sto punto sì.
A questo punto ascoltiamo
questo
Neck.
Punto, sì, volentieri.
Sì, ce l'abbiamo fatta. Dai, era veramente facile.
Mi dici cosa c'è che non va? Pensi ancora? Quella storia là, lo so già, si fatica a stare soli. Sai che rimango qua finché vuoi,
Se una regola c'è, noi non la seguiamo mai, vero Sara?
No, infatti, lasciamo perdere, va? Le mie figure.
Allora,
ma è anche questo il mio ruolo.
Ma sì, ma poi era una su sei, dai, un sesto.
Certo,
però è vero,
no,
che hai detto la più famosa.
Allora, abbiamo detto che questa serie, vogliamo dirla?
Sì.
Ecco, svelarla. Ecco, sitcom, brava.
Sitcom, che... perché è una situation comedy.
Giusto.
Ok.
Giusto.
Sitcom, Friends.
Friends, che aveva anche ogni tanto, come in altre serie televisive americane, degli ospiti illustri. E allora io ho citato Jennifer Aniston, ma
in realtà
era tanto illustre. Lì
no.
Non era ancora illustre, faceva parte,
esatto,
dei cinque protagonisti.
Esatto, tra l'altro Brad Pitt, quando è arrivato, ha fatto proprio la parte di uno antipaticissimo in Friends. Era molto da ridere.
Bravo,
molto
però
giovane.
Bravo.
Allora, cosa possiamo dire? I creatori sono David Crane e Martha Kaufman. Lei è quella che ha creato poi un'altra serie molto bella, Grace and Frankie, con Jane Fonda, che appunto potete vedere su Netflix. Allora, perché ha rivoluzionato così tanto? Perché ha avuto così tanto successo questa serie? Perché tutti potevamo immedesimarci almeno una volta per puntata in uno dei sei.
Sì, è vero, avevi la scelta, è vero.
Perché c'era la sfortunata, c'era quella strana, c'era l'eterno sfortunato che era Chandler, c'era Joey, lo scapolo incallito, quello che in realtà non gliene fregava, ma gliene fregava, c'era Ross, quello più secchioncello, c'era Rachel, che appunto era quella bella. La moda l'ha lanciata lei. Tutti,
ecco,
volevi chiedere.
Esatto.
Tutti volevano i capelli di Rachel.
Lei, e com'erano?
E beh, erano scalati, dritti, scalati, ma ogni giorno erano perfetti, capisci? Cioè ogni giorno
sì,
lei usciva dal parrucchiere.
Allora,
comunque,
qui leggo 10 altri record, perché è una sitcom da record, 10 mm-hmm. stagioni e 236 episodi.
Esattamente.
Giusto, eh?
No, sì.
No,
poi...
perché sto guardando le curiosità, perché l'avete capito, io non l'ho visto, io ho fatto l'uditrice questa mattina.
Potresti provare adesso,
so.
Su Netflix ci sono tutte le
ma
puntate.
Ma non mi interessa.
Non ti interessa?
No.
Ma fa ridere.
Piacciono altre cose.
Fa ridere tanto. Soprattutto le prime stagioni fanno molto molto ridere.
Davvero?
Sì, diciamo che però è una serie che riguarda un po' quelli della generazione X, che siamo noi, perché ai tempi eravamo noi.
Allora,
e
posso
adesso
guardarla.
Siamo ancora... sì, lo puoi guardare. Anche perché non fai ancora parte di quel... Di quella categoria di persone che vanno a cercare il revisionismo moderno, Dunque, è molto politicamente scorretto, ah, Frenze, d'accordo. Attenzione, perché c'è la misoginia vista con gli occhi di oggi, eh?
Ah, certo.
C'è il body shaming, perché Monica una volta era grassa, si racconta nella sitcom di lei quando era giovane, quando era ragazza, che era grassa. C'è l'omofobia, anche se Ross in realtà è sposato con una donna che poi si sposa con un'altra donna. Cioè, c'è di tutto in questa serie, però siamo negli anni 90 e dunque, come ogni prodotto che è stato realizzato prima dell'anno 2000, ci sono delle cose che oggi non potremmo più. Infatti,
beh, questo è interessante, non dare
i giovani di oggi non amano molto Friends,
davvero,
proprio per queste ragioni. Però noi non vogliamo dimenticare, e io lo vorrei sottolineare, che i film e anche le serie servono un po' ad esorcizzare, a farci vivere delle cose lì dentro, dunque,
certo,
così quando poi ci capitano siamo in grado di gestirle. E
sì,
poi ricordo anche questa cosa, che almeno noi di quella generazione eravamo in grado di fare la differenza,
ma poi ricordarci anche i progressi che sono stati fatti, le
assolutamente,
conquiste.
Assolutamente.
Questo... Ecco, posso fare un'altra domanda?
Vai, sì.
A proposito di Friends, ma è vero che quando preparavano i loro registravano i loro episodi c'era sempre di fronte un pubblico? Però dopo io mi chiedo come ovviare agli spoiler se c'era sempre di fronte un pubblico.
Ma non c'erano i social media, dunque lo potevi spoilerare,
ah,
a casa.
Vero.
Potevi andare a casa a raccontarlo.
Vedi,
pensa
come
che bello.
Tanto per scontato.
Okay. Era bellissimo. Tu andavi a casa e dicevi: sai che alla fine si lasciano oppure si sposano. Niente. Allora sì, c'era un pubblico, a quanto pare, spessissimo, in queste sitcom che siano appunto girate in un salotto di solito o in un bar. In questo caso c'erano due location per quel che riguarda Friends. C'era il pubblico finto, c'erano le risate finte. Cioè, c'era il pubblico
finti,
vero, scusa,
sì,
c'era le risate finte solo quando c'erano delle scene intime, perché quelle non venivano girate,
ah, vedi,
con il pubblico vero. Dovevano guardare dall'altra
bene,
parte
bene.
O non potevano neanche entrare. Bene, detto questo, abbiamo finito con Friends, era il classic di oggi e non potevamo che finire così, scusate, cioè la sigla più famosa del mondo, ce la ascoltiamo,
sì.
E sono tutti lì sul divano con l'ombrello e la fontana, tu non l'hai vista.
A domani, domani propongo io. Your job's a joke, you broke. Your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. I'll be there for you. 'Cause you're there for me too.
Dicono che poi una delle due creatrici di Friends abbia sposato il cantante dei Rembrandts che abbiamo appena sentito, appunto, che hanno fatto la sigla di Friends che si intitola I'll Be There For You. Grazie per aver giocato con noi, abbiamo preso nota di voi che avete indovinato, faremo l'estrazione, oggi ci sarà un giorno in meno perché giovedì, spoiler, non andrà in onda. Detto questo, oggi è lunedì 15 maggio. Domani inizia il Festival di Cannes che andrà avanti fino al 27 maggio. Noi avremo Alessandro Bertoglio e Moira Bubola da Cannes a fare dei collegamenti, a raccontarci delle cose. Intanto noi diciamo quello che possiamo fare da qui. Michael Douglas riceverà la Palma d'Oro a questa 76esima edizione. Perché? Perché vogliono rendere onore alla sua brillante carriera e anche non solo di attore ma anche di produttore. Succederà durante la cerimonia di apertura, trasmessa domani in diretta su France 2 e a livello poi internazionale su Brut. Brut tra l'altro è un'altra piattaforma streaming, poi magari un giorno approfondiamo. Per completare l'omaggio a Michael Douglas, comunque ve l'avevo già detto, vi avevo anche promesso che ve l'avrei ricordato e lo voglio fare adesso, perché in occasione di questo premio alla carriera che gli verrà consegnato domani, sul sito del Festival di Cannes potete vedere un bellissimo documentario su Michael Douglas, ancora oggi e domani solo. Dunque su www.festival-cannes.com trovate questo documentario. Secondo me è molto bello, Michael Douglas, The Child Prodigy, e racconta tanto del suo rapporto con il suo papà. Kirk Douglas era bellissimo, tanto quanto lui, si assomigliano tantissimo e c'è stata sempre questa questa tendenza da parte dei media di fare il confronto, no, tra Kirk e Michael. In realtà quello che mi è molto piaciuto di questo documentario, non c'è nulla di tutto questo. I due non sono mai stati in competizione, anzi il papà, Kirk Douglas, l'ha sempre incentivato, è sempre andato a vedere le prime cose che faceva e l'ha sempre stimato anche. Tra l'altro Michael Douglas a un certo punto riceve l'Oscar, cosa che suo papà non ha mai ricevuto, e dice che lì comunque c'è stato anche un po' la fine del confronto con il papà. Una bella storia che ho scoperto grazie a questo documentario è che voi sapete che a un certo punto Michael Douglas produce il film con Jack Nicholson, Qualcuno volò sul nido del cuculo. I diritti per quel film lì li aveva comprati suo papà Kirk 15 anni prima dal libro e l'aveva portato a Broadway, dunque in teatro, e recitava la parte che poi ha fatto recitare invece a Jack Nicholson. Non si è arrabbiato, semplicemente Michael Douglas si è accorto quando è arrivato il momento di scegliere gli attori per questo film che il suo papà, che ha sempre recitato quella parte lì, era un po' troppo vecchio e dunque ha detto non va bene, devo scegliere Jack Nicholson, e anche in questo caso non hanno litigato, sono andati avanti fino alla fine, insomma, ad avere un buon rapporto padre figlio. Non so se sia vero tutto quello che racconta Michael Douglas in questo documentario, comunque sono parole sue e noi gli vogliamo credere. Dunque festival-cannes.com se volete vedere questo documentario che dura poco meno di un'ora. Sixteen and I still had a heartbreak. Ran wild, dance hard, no worry. Little kiss and didn't mean that much to me. 19, just a tiny bit older. Bad body trying to get a cold shoulder. Poor baby didn't mean that much to me. All that I know is you were there for me. Oh, Lo so, era un po' facile il classic di oggi. Intanto sto rispondendo ai vostri messaggi. Grazie Rosy, è arrivato un messaggio con una foto molto bella di loro, lei e suo marito, seduti sul divano del bar col nome strano che avevo citato, Central Perk, al posto di Central Park. Ancora un brano, La notte dei desideri, eccola qua, quella di Jovanotti, dopo Jess Glynn che abbiamo sentito con Silly Me.
È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in divenire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. 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 È una notte come tutte le altre notti, è una notte che profuma di avventura. Ho due chiavi per la stessa porta, per aprire al coraggio e la paura. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in divenire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono, è la notte dei desideri. 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 Vedo Cristoforo Colombo il marinaio, è arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che medita la fine, tutto il cielo si riflette nel mio occhio. Le montagne che dividono i destini si frantumano e diventano di sabbia, al passaggio di un momento di splendore che spalanca la porta della gabbia. Vedo gli occhi di una donna che io amo, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, e non sento più bisogno di soffrire.
Eccole qua le sue serenate d'amore. Jovanotti, La notte dei desideri. Io sono Sandy Altermat. Oggi in onda sono stata con Sara Tognola. Questa era l'ultima canzone di Spoiler. Vi auguro buon pomeriggio.